Il tema che stiamo portando avanti in questo mese si chiama proprio conoscere Dio, cioè l'importanza di conoscere Dio. E abbiamo visto che Dio si può conoscere in alcuni modi, dice chiaramente la Scrittura, però il modo più importante e sicuro dove noi possiamo proprio conoscere Dio in un modo molto particolare è proprio attraverso la Sacra Bibbia, perché qui Dio rivela, si rivela pienamente. E così noi abbiamo fatto un passo successivo in avanti, perché stiamo studiando conoscere Dio attraverso la vita di alcuni personaggi storici che hanno fatto la storia della Scrittura. Abbiamo già visto due personaggi che fra poco ricorderò, e stamattina vedremo un terzo personaggio, e domenica prossima, piacendo al Signore, faremo un salto molto grande, perché dal Vecchio Testamento, stiamo vedendo uomini del Vecchio Testamento, faremo un salto nel Nuovo Testamento in una situazione molto molto più vicina alla nostra. Stamattina vediamo un personaggio, però prima c'è bisogno di fare un po' di introduzione. Seguire questi studi, questo argomento, vorrei di nuovo richiamare un po' l'attenzione di tutti noi a considerare proprio l'importanza di quello che stiamo facendo. Studiare la vita di questi personaggi del passato, nella loro relazione con Dio, non è soltanto un materiale utile per noi di correzione e di incoraggiamento, ma è anche e soprattutto un modo unico, direi, per arricchire la nostra conoscenza di Dio al fine di avere una fede più completa, più sicura e sicuramente anche più stimolante, perché abbiamo notato che questi personaggi fino adesso erano tutti uomini d'azione, uomini che facevano delle cose, non erano dei religiosi che stavano fermi da una parte a aspettare chi, ma era gente che viveva una vita piena. E credo che questo modo di conoscere Dio per noi è importante, perché noi possiamo immedesimarci in queste persone che avevano una vita come noi, erano esseri umani come noi, abbiamo visto tanti difetti di queste persone, come purtroppo ce l'abbiamo anche noi. Ma conoscere Dio è un'esperienza unica, perché? Perché va infinitamente al di là dell'intelligenza, della sapienza, della stessa ragione umana. È qualcosa, dunque, che va oltre la razionalità umana, oltre il nostro pensiero, per entrare nella sfera della spiritualità, che è una parte sicuramente poco conosciuta e curata dalla maggior parte delle persone. Anzi, la Bibbia dice molto chiaramente che l'uomo è morto spiritualmente, in Efesini dice chiaramente, quindi cosa succede? Che l'uomo naturale, l'uomo che non conosce ancora Dio, l'uomo che non ha fatto questa esperienza di nascere di nuovo, è una persona spiritualmente morta e di conseguenza è una persona che vive a metà, non vive nell'interezza per la quale Dio lo ha creato, ma vive a metà. Cioè in lui funziona soltanto la parte materiale, ecco perché noi viviamo in un mondo di materialismo, per questo motivo molto semplice, perché non c'è vita spirituale e questa vita spirituale nasce, viene in un certo momento del percorso, non è che nasce con noi, nasce soltanto la parte carnale e di conseguenza noi viviamo questa vita materialistica. Finché Dio non interviene con un miracolo sovrannaturale, che a noi ci sembra una leggerezza delle volte, ed entra nella nostra vita per darci di nuovo questa interezza di corpo e di spirito, perché noi siamo fatti di queste due sostanze essenzialmente. Quello che voglio dire in sostanza è che Dio non è il nostro vicino di casa, non è l'amico o l'amica del nostro cuore e neppure il nostro congiunto, che delle volte devo dire che è molto difficile andare d'accordo e capire i parenti anche. Infatti ci sono tanti contrasti familiari perché non ci capiamo delle volte, perché è difficile conoscerci nonostante tutto. Figuriamoci cosa significa conoscere Dio, per come Egli si rivela attraverso la sua parola, un essere spirituale, dice la Bibbia, infinito, onnipotente, onnipresente, onnisciente, che riempie il creato e che in lui vive e sussiste ogni cosa. Pensate, è qualcosa di immaginabile. Voglio riportarvi, ma non nella Bibbia, al pensiero soltanto con il quale abbiamo iniziato questa serie di studi. Se ricordate, abbiamo parlato di un personaggio del Vecchio Testamento, però ho introdotto il tema parlando di un'occasione che Paolo ha avuto e che è descritta nel libro degli Atti. E ci ritorniamo un attimino brevemente col pensiero. Voglio ricordare, per descrivere Dio secondo la Bibbia, che Paolo era ad Atene e mentre aspettava due compagni di servizio, Sile e Timoteo, per proseguire il loro viaggio missionario, Paolo, in questa città, che era un centro di adorazione dei vari idoli, dove si discuteva di filosofie, di religioni, Paolo, mentre passava per Atene, ha notato diverse statue e poi in un modo particolare è stato attratto da un altare vuoto. Non c'era niente sopra. C'era scritto semplicemente al Dio sconosciuto. E lui ha preso subito la palla al balzo, come si dice a Roma, e subito ha detto: guardate, quello che voi non conoscete, io ve lo presento. È l'Iddio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, e non abita in templi fatti d'opera di mano. Ha fatto subito comprendere che Dio, il vero Dio, non è di carne, non è una statua, ma è un essere essenzialmente spirituale. E poi ha proseguito dicendo: non è servito da mani d'uomini come se avesse bisogno di cosa alcuna. Questo significa che Dio è perfettamente autosufficiente a se stesso, non ha bisogno di niente, di nessuno, neppure di noi, non è che possiamo fare qualcosa per Lui. Anzi, aggiunge Paolo, la cosa è esattamente al contrario, perché è Lui che dà la vita, il fiato ed ogni cosa. E poi prosegue. Egli ha tratto da uno solo, Adamo, tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra. Qui vediamo che quel versetto di Genesi, nella creazione, quando ha detto ad Adamo ed Eva: riempite la terra e rendetevela soggetta, era un progetto di Dio. Le cose non sono venute a caso in questo mondo, non c'è nessun caso, ma Dio aveva un progetto in tutte le cose. Ma guardate ancora che mi ha colpito ripensandoci: avendo determinato le epoche loro assegnate. Cioè Dio ha stabilito le ere degli uomini, le epoche, le varie situazioni che noi conosciamo attraverso tutta la storia dell'umanità. Non sono venute per caso. Era cosa che Dio aveva già programmato, ma poi ancora di più. Anche i confini delle loro abitazioni. Cioè Dio ha disegnato anche le nazioni come potevano riempire un po' il territorio che lui aveva preparato, la terra da abitare, i loro confini con uno scopo unico, affinché cerchino Dio. Eccolo il motivo per il quale siamo qui. Affinché cerchino Dio, semmai giungono a trovarlo come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi, difatti in lui viviamo, ci muoviamo e siamo. Seguendo queste parole dell'Apostolo ci rendiamo conto che l'importanza di conoscere Dio è qualcosa che riguarda personalmente ogni essere umano che vive in questo mondo, nessuno escluso. Però, attenzione, sapere che esiste Dio o un essere supremo o superiore, come dicono molti, non serve proprio a niente. Questa è soltanto una conoscenza infruttuosa, una conoscenza sterile. Dio, come abbiamo detto, come abbiamo letto poco fa, non esiste per riempire l'orgoglio, l'intelligenza umana. Non esiste per essere oggetto di dibattiti filosofici alla gente per chi ha ragione o ha torto. Dio non esiste neppure per suscitare negli uomini una vaga curiosità circa la sua esistenza. Non sono questi i motivi. Dio esiste per farsi conoscere dagli uomini. E per farsi conoscere per come egli è nella realtà. E la realtà ce la può presentare soltanto la parola di Dio. L'Iddio d'amore vuole essere conosciuto, un Dio di misericordia, un Dio che ama le sue creature e con le quali desidera avere un rapporto personale e dalle quali desidera anche essere glorificato. Ma attenzione, stamattina anche nell'introduzione che ha fatto Amledeo c'è stato un po' un accenno a questo particolare aspetto di Dio, che Dio è santo e Dio è anche giusto. E Dio giudica il peccato e lo condanna. C'è una frase molto bella, ma anche pesante, nella parola di Dio, che dice che Dio non terrà il colpevole per innocente. Noi viviamo in un mondo dove si trovano i colpevoli e dopo qualche mese fanno un esame della situazione, di tutto quanto, e dicono non sussiste il reato, per cui è prosciolto, no? Siamo abituati a questo, ci sono dei contenziosi che durano anni, c'è gente che va addirittura in prigione, dopo qualche tempo che sta in prigione dice no, il fatto non sussiste, lo rimettiamo fuori. Dio non è così, non è così, non terrà il colpevole per innocente. Inoltre conoscere Dio non è soltanto l'unico scopo dell'esistenza umana, ma anche, dobbiamo dire, il bene più alto che una creatura, una sua creatura, possa mai sperimentare. Conoscere Dio significa, come dicevo prima, la vera completezza, cioè la realizzazione dell'essere umano, cioè di queste due entità del corpo e dello spirito che di nuovo si riuniscono insieme, mentre prima, senza questa conoscenza personale, sono due entità separate. Ed è per questo che esistono anche le religioni. Perché la religione che ti dice fai la tua vita, fai come ti pare, poi la domenica diventi spirituale, no? Tu sei tu, tante volte mi hanno detto, sì, guarda, tu mi piace la tua fede, però attenzione, tu sei tu e la fede è un'altra cosa. No, non è affatto così, sono due cose insieme. Un Dio grande, un Dio infinito. Lo scrittore del libro Conoscere Dio l'ha definito una grande montagna, immensa, che si può vedere molto da lontano e la gente poi si avvicina, ma per conoscerla bisogna salirci sopra, bisogna entrare nella parola di Dio. È soltanto lì che gusteremo e troveremo le risposte ai nostri perché, troveremo la soddisfazione di conoscere Dio, troveremo l'aiuto necessario del quale abbiamo continuamente bisogno. Noi abbiamo iniziato a scalare questa meravigliosa ed immensa montagna da un paio di domeniche e lo stiamo facendo appunto attraverso la vita dei personaggi che hanno fatto la storia passata di Israele. Abbiamo iniziato con Abramo, Abramo ci ha aperto il sentiero permettendoci di conoscere un Dio fedele, la fedeltà di Dio. Una fede che va oltre la ragione umana. Abramo ha dovuto sperimentare questa realtà, di avere una fede al di là della ragione umana, per conoscere l'Iddio dell'impossibile. Dio può fare ogni cosa. Ora so che tu temi Dio, cioè che non hai mai rifiutato il tuo figliolo, l'unico tuo. Domenica scorsa, Giobbe, attraverso la sua esperienza dolorosa, ci ha permesso di scalare il versante della sofferenza umana e abbiamo visto che è qualcosa che colpisce tutti indistintamente. Certo, noi compriamo certi giornali e vediamo tutta questa gente che pare sempre felice, tranquilla, sta bene economicamente e tutto, ma attenzione, quella è una facciata. È una bugia, una menzogna, perché l'uomo non può essere assolutamente felice lontano da Dio. Se Dio l'ha creato per essere felice, lui gli ha voltato le spalle. Non è possibile. E così Giobbe, attraverso questa esperienza dolorosa di sofferenza, ha potuto conoscere la realtà di un Dio personale, un Dio sovrano che è perfettamente in controllo della nostra vita. E alla fine ha detto, l'orecchio mio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha veduto. La storia del personaggio che ci apprestiamo a conoscere questa mattina inizia in un modo diverso dalle due. Inizia con la nascita di un bambino molto bello. La Bibbia dice che era un bambino bellissimo. Era un bambino ebreo che nasce in un tempo molto difficile della storia del suo popolo. E sì, perché Israele è schiavo di una delle nazioni più ricche e potenti della terra, di allora, gli egiziani, un grande popolo del passato. E questa nascita per giunta avviene sotto un decreto crudele, quanto mai inflessibile, emanato dal faraone in persona, che non solo è il capo del popolo ebraico, ma viene considerato come una divinità anche dal popolo stesso. Questo decreto dice che ogni maschio israelita che viene al mondo deve essere ucciso. Noi abbiamo studiato Genesi, vi ricordate, non poco tempo fa, e noi ci ricordiamo quando Giuseppe ha chiamato suo padre e la sua famiglia a venire in Egitto perché c'era una forte carestia, e quindi questa parte di Israele si è stabilita lì, il tempo è passato, questa famiglia è cresciuta, alla fine è diventato un popolo molto numeroso, e quando è morto Faraone e Giuseppe sono venuti altri signori a governare sull'Egitto, praticamente si sono trovati un popolo all'interno del loro popolo, e perciò hanno cominciato ad aver paura che questo popolo di Israele potesse in qualche modo sopraffarli. E così il faraone, furbo, ha detto: beh, ammazziamo tutti i maschi, così non nasce più nessun figlio, le femmine ci vanno bene che lavorano e fanno i mattoni, perché costruivano i mattoni con la paglia e il fango, ma gli uomini non ci devono essere più. Così spezziamo alla radice questa crescita in questo modo. E questo bambino si trova in questa situazione molto difficile. Nessuno sa, né nemici, né amici, né parenti possono lontanamente immaginare che Dio invece aveva un piano molto importante, molto preciso per questo bambino. Infatti non diventerà soltanto un grande uomo di Dio, ma diventerà il condottiero per eccellenza che porterà sotto la potente mano di Dio il popolo di Israele al di fuori della schiavitù d'Egitto, ma non nella terra promessa. Lo vedremo questo, è un fatto molto particolare. Il tema di questa mattina è doppio praticamente, sono due piccoli versanti messi insieme da scalare: la fede in un Dio santo che esige ubbidienza assoluta. La fede in un Dio santo che esige ubbidienza assoluta. Anche per fare un profilo storico di questo personaggio siamo costretti un po' a sintetizzare, perché ha una vita molto lunga, perciò cercheremo di cogliere gli aspetti che ci interessano per il nostro scopo. Ho già accennato alla primissima infanzia di Mosè, di questo bellissimo bambino, omettendo però di ricordare il seguito, che è di molta importanza. Questo bambino, infatti, per evitare la triste fine di tanti suoi coetanei, i genitori lo misero in un cesto ben preparato, un cesto spalmato di pece dentro e di fuori, che diventasse così impenetrabile all'acqua. L'hanno messo dentro questo bambino e l'hanno affidato niente poco di meno che alle correnti del fiume Nilo, che è un Nilo molto importante. Si poteva capovolgere, poteva venire qualche animale, perché se non sbaglio lì ci girano pure i coccodrilli da quelle parti, qualche animale che poteva mangiarsi cesto e bambino insieme, c'era pranzo e colazione tutta una botta, come si dice. Ma Dio l'ha protetto, perché questo bambino era nei piani di Dio. Ma c'è un altro fatto importante: per fatalità, diciamo fatalità, ma Dio guidava questo bambino, questo cesto galleggiante col suo contenuto importante fu raccolto niente di meno che dalla figlia del faraone, che lo prese con sé, lo adottò, e siccome lo ebbe dal fiume gli mise nome Mosè, che significa appunto tratto dalle acque. Mosè significa tratto dalle acque. Essendo cresciuto in una famiglia così importante come quella d'Egitto, addirittura è facile immaginare che questo bambino, poi adolescente, poi adulto, abbia ricevuto tutte le cure e le attenzioni migliori, non soltanto dal punto di vista fisico, ma siamo convinti anche intellettualmente. Non dobbiamo dimenticare che gli egiziani erano uno dei popoli più eruditi, e a quei tempi scrivevano, mentre gli altri ancora non facevano determinate cose. L'Egitto aveva una cultura superiore in quel periodo alle altre nazioni vicine a lui, perciò Mosè è cresciuto in questa situazione. Fino a questo punto noi possiamo immaginare una vita tranquilla, serena. Mosè è un giovane benestante, ben curato e anche stimato a motivo della sua provenienza. Ma a un certo punto, a sua insaputa, avviene un fatto: attraverso un evento particolare ed improvviso comincia a manifestarsi in un modo evidente l'opera di Dio nella sua vita. Cosa succede? Succede, forse l'abbiamo visto in alcuni di questi film storici come i Dieci Comandamenti o roba del genere, ma succede che mentre sta camminando e passando in mezzo agli schiavi per vedere, vede un soldato egiziano che stava percuotendo un ebreo. E questo lui ha acceso in lui qualcosa che succederebbe anche noi umanamente, vedendo uno che sta picchiando una persona più debole, ci metteremo pure noi. Prima ci mettevamo, adesso un po' meno, perché diventa pericoloso anche quello. Però nella natura umana ci viene qui l'istinto, come uno che si sta a affogare, noi lo vediamo, se possiamo ci buttiamo. Questo è successo a lui, però a lui gli è successo in un modo molto particolare, perché quasi quasi si è immedesimato. Lui forse non sapeva di essere ebreo, probabilmente, ma ha sentito qualcosa dentro di me che lo ha portato ad immedesimarsi con questa persona sofferente. E quindi è intervenuto, cosa ha fatto? Ha preso e ha ucciso il soldato egiziano. Magari subito dopo si aspettava la lode da parte degli altri israeliti che erano lì presenti, invece è successo tutto il contrario, perché quelli si sono spaventati. Ha detto, ma penseranno che siamo stati noi ad uccidere questo soldato e quindi noi poi ci prenderemo tutte le conseguenze di questa situazione. Talché che hanno minacciato di denunciarlo addirittura. E così cosa è successo? Che Mosè è stato costretto a fuggire. È scappato nel deserto. A questo punto, più o meno inconsapevolmente, Mosè si è schierato dalla parte di Dio. Un Dio che però non conosce ancora bene, se non per sentito dire, un Dio che forse fino a quel momento aveva conosciuto più come un nemico da combattere che da adorare, perché così gli era stato insegnato, un Dio che gli considerava allo stesso livello e forse meno delle divinità che gli egiziani adoravano. Ma pur essendo fuggiasco in un ambiente arido e desolato come il deserto, l'opera di Dio continua a manifestarsi nella vita di Mosè, avvicinandolo di giorno in giorno al grande momento, al grande incontro che ci sarebbe stato. Da prima, infatti, Mosè conosce Getro, che è sacerdote di Madian, dal quale riceve come sposa Sefora, sua figlia, e poi un lavoro come pastore delle sue gregge. Ed è proprio durante una di queste giornate di lavoro, faticose, immaginiamo calde, che inaspettatamente, quanto insolitamente, Dio si rivela a Mosè e si fa riconoscere per quello che era e gli presenta lo scopo della sua vita, praticamente. E vediamo insieme Esodo capitolo 3, i primi 14 versetti di questo bellissimo racconto. Esodo capitolo 3, da versetto 1 a versetto 14, leggiamo questa storia. Ora Mosè pasceva il gregge di Getro, suo suocero, sacerdote di Madian, e guidando il gregge dietro al deserto, giunse alla montagna di Dio, a Horeb, e l'angelo dell'Eterno, interessante questa definizione, se avrò tempo ne parlerò, ma non lo so, vediamo, e gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo al pruno. Mosè guardò, ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. E Mosè disse, ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma. E l'Eterno, prima ha detto l'angelo, un angelo, adesso dice l'Eterno, l'angelo dell'Eterno, l'Eterno, quindi sta parlando di una persona che immaginiamo, questo era quello che volevo dire in sostanza, che è Cristo in questo momento che sta facendo questa cosa. E l'Eterno vide che si era avvicinato per andare a vedere, e Dio lo chiamò di mezzo al pruno e gli disse, Mosè, Mosè, ed egli rispose, eccomi. E Dio disse, non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è luogo sacro. E poi aggiunse, io sono l'Iddio di tuo padre, l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco, l'Iddio di Giacobbe. E Mosè si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. E l'Eterno disse, ho veduto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito, cioè Dio vede e anche sente, il grido che gli strappano i suoi angariatori, perché conosco i suoi affanni, Dio conosce gli affanni, e sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, un paese dove scorre latte e miele, dove sono i Cananei, gli Ittei, gli Amorei, i Ferezei, gli Ivei, i Gebusei. E ora ecco, le grida dei figlioli di Israele sono giunte a me, ed ho veduto l'oppressione che gli egiziani le fanno soffrire. Ora dunque vieni, io ti manderò a Faraone, perché tu faccia uscire il mio popolo, i figlioli di Israele, dall'Egitto. E Mosè disse a Dio, ma chi sono io per andare da Faraone e per trarre i figlioli di Israele dall'Egitto? E Dio disse, va, perché io sarò teco. E questo sarà per te il segno che sono io che ti ho mandato. Quando avrai tratto il popolo d'Egitto, poi servirete l'Iddio su questo monte. E Mosè disse a Dio, ecco, quando sarò andato ai figlioli di Israele, avrete da loro l'Iddio dei vostri padri, mi ha mandato da voi. Essi mi dicono, qual è il suo nome? Che risponderò a loro? Allora Dio disse a Mosè, io sono quelli che sono. Poi disse, tu dirai così ai figlioli di Israele, l'Io sono mi ha mandato da voi. Un passo molto molto toccante, la santità di Dio. Siamo sicuramente davanti a uno dei passi più belli del Vecchio Testamento, un passo fra l'altro nel quale Dio l'Onnipotente, il Creatore, rivela per la prima volta all'uomo il suo nome. Io sono, ossia l'Eterno. Vi ricordate che nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 58, Gesù ripete ai giudei le stesse parole. Ci stava discutendo con i giudei, lui a un certo punto, per fargli capire chi era, ha detto, prima che Abramo fosse, io sono. E i giudei hanno capito molto bene quello che lui intendeva dire, talché hanno preso delle pietre e hanno cominciato a tirargliele, perché secondo loro stava bestemmiando. Ma ritornando a Mosè, possiamo innanzitutto immaginare lo stupore, lo sbigottimento di questo uomo che si avvicina per cercare di scoprire questo fatto insolito di un pruno che brucia senza consumarsi e sentirsi chiamare proprio dallo stesso pruno. Ma la sorpresa, se possiamo così chiamarla, è appena iniziata, perché la stessa voce che ha pronunciato il suo nome molto chiaramente, infatti gli impone di compiere un atto di assoluto rispetto e di assoluta riverenza. Mosè, Mosè, non ti avvicinare qui. Togliti i calzari dai piedi, perché il suolo sul quale stai è un suolo sacro. E poi aggiunge le parole che abbiamo visto prima. Un'esperienza tremenda, deve aver sconvolto emotivamente e anche umanamente spezzato l'orgoglio di Mosè. Incontrare l'unico vero Dio in un modo così incredibile, inaspettato, ed essere completamente annichiliti dalla sua santità. Lui che molto probabilmente, appartenendo alla famiglia reale di Egitto, era stato oggetto degli onori altrui, lui che forse con una certa sufficienza si presentava anche davanti alle divinità d'Egitto, adesso doveva camminare a pieni nudi su un semplice terreno da pascolo, perché lì c'era la presenza dell'unico vero Dio. Conoscere la santità di Dio. Questa è sicuramente la qualità divina che più di ogni altra si evidenzia nell'incontro fra Dio e l'uomo. Adesso stiamo parlando di qualcosa che ci riguarda a noi. Certo, il racconto ci ha portato qui, ma adesso noi ci mettiamo davanti alla santità di Dio e dico che la santità di Dio è quella parte della sua divinità perfetta che è più in contrasto con l'uomo. Dio è santo, l'uomo è peccatore. Dio è puro, completamente al di fuori del peccato, completamente separato da ogni forma di male. L'uomo, al contrario, nasce e vive nel peccato e non può fare a meno di peccare. C'è un abisso incolmabile. Si può definire con assoluta certezza dunque che conoscere la santità di Dio è il primo elemento necessario con la quale inizia la vita di fede di una persona. Se tu ed io non scopriamo, leggendo la Bibbia, se no non lo possiamo scoprire in altri modi, che Dio è santo e puro e noi non lo siamo, non può iniziare una vera vita di fede. Mettiamocelo in testa. Se questo riconoscimento da parte dell'uomo non avviene chiaramente e profondamente fino a portare luce nella vera realtà peccaminosa della sua natura, non ci può essere neppure una fede. Perché se io non credo profondamente in una cosa, se io non credo che io sono bravo, allora non ho manco bisogno del perdono di Dio. Invece quando io leggo che io non sono bravo, che io sono sbagliato tutto, e quando vedo che Dio è giusto, allora io lo capisco e questo cambia la mia vita, cambia la mia situazione. Vedete, il peccato in realtà ci inganna, ci rende tutti orgogliosi, ci fa sentire al di sopra di tutto e di tutti, sempre, e a volte ci esalta fino al punto di farci sentire come tanti piccoli dii. Nel nostro piccolo noi ci sentiamo dei piccoli dii nelle nostre situazioni, finché non incontriamo la santità di Dio, che spezza il nostro orgoglio e ci umilia profondamente. Conoscere la santità di Dio significa anche demolire, distruggere i capisaldi di una falsa religione o di una falsa religiosità. Sì, perché è molto probabile che Mosè, prima di questa esperienza, forse si sia anche inchinato davanti ad una statua o a qualche cosa. Esattamente come abbiamo fatto noi nel passato, molti di noi, quando siamo cresciuti ed educati in certe forme religiose, certo l'abbiamo fatto per ignoranza, ma si trattava pur sempre di un riconoscimento vuoto, perché privo di verità, privo di valore. È come quando, prima di convertirmi, avevo il santino nella macchina, quei cerchietti che si prendono alla Madonna del Divino Amore, e lo attaccavo lì, è come chi c'ha il crocifisso dietro la porta, è come c'ha qualsiasi altro piccolo idolo da qualche parte, qualche foto, qualche cosa, che sta parlando di un Dio muto, un Dio vuoto, di una realtà che non esiste, perché Dio è vivente, e Dio parla, e Dio è presente nella vita delle persone. Semplici apparenze, tradizioni umane, realtà completamente diverse e lontana da quella di conoscere ed sperimentare personalmente la santità di Dio. Purtroppo ragione di credere e di temere che anche fra noi credenti del Nuovo Testamento noi dimentichiamo facilmente, oppure addirittura manchiamo del giusto concetto che dovrebbe essere il nostro concetto nei riguardi della santità di Dio, anche noi credenti. Allora dico questo non per riprendere qualcuno, dico questo per correggere me stesso innanzitutto, per correggere chiunque qui stamattina che ama il Signore, e per imparare ad avere un santo rispetto, imparare ad avere un santo timore per Dio della sua santità perfetta. A volte, vedete, noi siamo addirittura tentati, e lo facciamo, ad abbassare la santità di Dio per poterci permettere una certa libertà di comportamento. Mi è venuto anche a me di farlo, non è un giorno che conosco il Signore, quando noi diciamo, ma tanto Dio mi capisce, no? Sto sbagliando, sì, ho fatto questo, però Dio mi capisce, no? Dio ti capisce, ma non è d'accordo con quello che stai facendo. Certo che ti capisce, vede tutto, però non è d'accordo. Altre volte diciamo con una sufficienza, ma Dio lo sa che sono fatto così. E beh, non va bene uguale. Tu sei fatto così, ma non va bene uguale. Devi cambiare. Quando l'Apostolo scrive i Romani, che stiamo studiando proprio in questi giorni, parla della giustificazione per fede, ma non ci dà mai la libertà di poterci accostare a Dio con sufficienza, non ci dà mai la libertà di poter avere questo tipo di rapporto così confidenziale con Dio. Attenzione, Dio è il nostro amico, lo cantiamo tante volte anche, ma non è l'amico nostro che ci andiamo a fare una passeggiata o ci andiamo al cinema insieme. Attenzione, Dio è santo, esige rispetto, esige da noi questa stessa santità. Dio è sempre il nostro Padre Celeste ed un Dio santo, anzi la Scrittura dice chiaramente che è un Dio tre volte santo, tre volte santo, al quale siamo chiamati ad accostarci con grande umiltà, con grande riverenza. E Pietro nella sua prima lettera, vi ricordate, ha detto: Dio è santo, siate santi, dice Dio, come io sono santo. Dio vuole che noi camminiamo nella stessa sua santità. Siate santi perché io sono santo. E poi prosegue Pietro dicendo più o meno: se voi invocate come padre colui che senza riguardi personali giudica l'opera di ciascuno, conducetevi. Perciò questa santità non è soltanto una riverenza che noi portiamo a Dio. Questa santità deve trasformare e deve diventare parte della nostra vita. Cioè nel nostro comportamento, vale a dire nel nostro parlare, nel nostro fare, nella nostra vita di famiglia, nella nostra vita con nostra moglie e marito. Dobbiamo imparare questo tipo di santità. Perché Dio è un Dio santo e vuole che noi ci comportiamo. Non solo che riconosciamo la sua santità, ma che la impariamo in qualche modo a viverla. Mosè ha dovuto togliersi i calzari. Noi che ci dobbiamo togliere? Mosè ha dovuto abbassare lo sguardo davanti alla presenza di Dio. Noi rimaniamo lì impettiti a guardare. Dobbiamo umiliarci. E questa è stata un'esperienza che ha colpito profondamente Mosè. La scrittura dice che Dio è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E tanta gente dice: ma sì, il Dio del Vecchio Testamento era troppo esigente, nel Nuovo è meno. No, no, non è vero affatto. È lo stesso Dio, santo come era nel Vecchio Testamento, santo ugualmente come nel Nuovo Testamento. Mosè, la fede in un Dio santo. E viene la seconda parte, che esige ubbidienza assoluta. E questa è un'altra parte importante della nostra fede, l'ubbidienza. Dio si è rivelato a Mosè non solo come il Dio santo, ma come il Dio del popolo al quale egli appartiene. E dopo anni di sofferenza, maltrattamenti ed umiliazioni, nel piano di Dio è venuto finalmente il tempo della liberazione dalla schiavitù d'Egitto. Nei versetti 7 e 8 abbiamo letto: l'Eterno disse: ho veduto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, e ho udito il grido che gli strappano gli angariatori, perché conosco i suoi affanni, e sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire in un buon paese spazioso, un paese dove scorre il latte e il miele. Ovviamente non c'erano le sorgenti di latte da una parte e un'altra di miele. Questo è simbolico per dire che era un paese ricco praticamente di benessere materiale, che avrebbe potuto soddisfare dal livello del cibo e di tutte le altre cose tutto il popolo intero. Un piano meraviglioso, bello, molto bello, voleva liberare, nel quale però l'ignaro Mosè avrà una parte di primaria importanza. Al versetto 10 comincia questo discorso fra Mosè e Dio. Molto bello questo discorso, anche interessante. Versetto 10. Ora dunque vieni e io ti manderò a Faraone perché tu faccia uscire il mio popolo, i figlioli di Israele, dall'Egitto, perché tu faccia uscire. Ecco finalmente il piano di Dio rivelato appieno. Lo scopo è la vita di Mosè, egli sarà il potente conduttore, come ho detto poco fa, del popolo che libererà dalla schiavitù Israele, dalla schiavitù dell'Egitto. E questa liberazione è anche una prefigurazione di Cristo. Ma che c'entra Cristo? È una prefigurazione di Cristo, sì, perché come Mosè ha liberato Israele dalla schiavitù dell'Egitto, Cristo, attraverso il suo sacrificio, libera dalla schiavitù del peccato l'uomo peccatore. Per cui questa è un'immagine, una prefigurazione del Salvatore. Il compito è importante. Al di là di qualunque aspettativa, un compito per il quale Mosè si sente ovviamente del tutto impreparato ed insufficiente. Ma io sto qui a pascere le pecore e tu mi chiami per farmi fare una cosa del genere? Ma io non sono adatto. Però attenzione, questo vale anche per noi. Quando Dio chiama una persona, quando Dio chiama una persona a servirlo, è perfettamente in grado di fornirgli le qualità e i mezzi necessari per il ministero per il quale lo chiama a svolgere. Potrei farvi un'infinità di esempi pratici di vita che ho conosciuto, di persone che Dio ha chiamato, che non erano adatte, magari avevano altre qualità, ma Dio le ha chiamate ad un compito. E quelle hanno detto, ma io non sono capace. Vai, poi ci penso io. E ho visto, l'ho visto con gli occhi miei, queste trasformazioni, queste persone. Ma Dio quando chiama dà la capacità di poter svolgere quel servizio per il quale gli ci chiama. Poi vediamo che se le rimostranze di Mosè nel mettersi a completa disposizione da Dio possono sembrare dal principio comprensibili, vedremo in questo dialogo, via via diventano delle vere e proprie opposizioni da parte di Mosè, che chiamano in causa questo aspetto fondamentale della nostra relazione con Dio, che è l'ubbidienza. Qui interviene l'ubbidienza, un Dio santo che esige obbedienza assoluta. Nonostante le forti rassicurazioni da parte di Dio, vedete al versetto 12, gli dice va, io sarò con te, ma insomma, Dio ti dice guarda io sono con te, vai tranquillo, insomma dovresti andare, va, io sarò con te. Vabbè, fa una prima opposizione, vabbè ma chi gli dico che mi manda? Guarda, Dio che ti manda l'io sono. L'io sono, ossia l'Eterno, l'Onnipotente mi ha mandato, no? Devo andare lì e dire, io vengo perché l'Onnipotente mi ha mandato, invece no, ma si è tirato indietro. Allora, cosa fa? Capitolo 4, versetto 10, dice, ahimè Signore, io non sono un parlatore. Probabilmente Mosè aveva un difetto nel linguaggio, forse era un po' balbuziente, ma Dio rireplica, versetto 12, non sono io che ho fatto la bocca dell'uomo, non sono io che rende sordo o cieco una persona, non faccio io queste cose, io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire, cioè ti metto in bocca le parole esatte che devi dire. Le scuse di Mosè finiscono. Mosè sta con le spalle al muro. Ma nonostante tutto continua nel suo atteggiamento di opposizione, di timore, di rinunciatario. Guardate cosa gli risponde al versetto 13. Dopo tutte queste cose se ne esce fuori e dice, Signore, vabbè, manda un altro quello che tu vorrai. Allora l'ira dell'Eterno si accese contro Mosè. È interessante questo perché la misericordia di Dio interviene nella debolezza umana, nella debolezza di Mosè. Infatti Aronne, suo fratello, parlerà al posto suo. Mosè, un uomo pauroso, insicuro, che sotto la potente mano di Dio si rivelerà più tardi non solo un grande condottiero per il popolo, ma anche un uomo di Dio dotato di grandissime qualità. Ve ne cito alcune. La sua infinita pazienza, è una qualità che dobbiamo imparare anche noi credenti, la sua infinita pazienza verso un popolo testardo, ribelle, che continuamente si lamenta, e si lamenta e si lamenta, gli manca sempre tutto, una pazienza incredibile, un uomo che si umilia profondamente davanti a Dio ed intercede non per il suo solo di peccato, ma soprattutto per i peccati del popolo. Sentiva questo peso di immedesimarsi nel popolo e quando il popolo peccava lui era il primo che chiedeva perdono a Dio per i peccati del popolo. Era come quando Gesù si è sostituito a noi per i nostri peccati in qualche modo, in una figura molto lontana ed imperfetta. Un uomo che dimostrerà grande saggezza in tante occasioni, un uomo che ama grandemente il suo popolo, come dovremmo noi amare la Chiesa. E con il tempo perfino la sua lingua si scioglie e diventa normale. E questi sono i grandi miracoli di trasformazione che Dio opera nella vita di persone che si donano a Lui, anche oggi. Le persone che si donano completamente al Signore sono trasformate dal Signore. Il carattere che avevi prima, il carattere che io avevo prima, diciamo nella sostanza è rimasto lo stesso, ma è cambiato quasi radicalmente, non sono più quello che ero prima. Purtroppo, avvicinandoci alla fine stamattina, così come nelle imperfezioni della natura umana, al culmine del suo ministero Mosè si macchia di un grave atto di disubbidienza, un atto che porterà amare conseguenze nella sua vita. Attenzione, ritorno su questo fatto dell'ubbidienza, perché quando siamo disubbidienti e sbagliamo, ci sono sbagli forse piccoli che non comportano conseguenze disastrose, ma ci sono disubbidienze che possono rovinarci la vita. Una fra tutti, forse è quella che avete sentito sempre, ve la ripeto, abbiate pazienza: mettersi sotto un gioco con gli infedeli non è per un credente. Unirsi a una persona che non è credente è un grandissimo rischio, ma è un rischio già detto da Dio. Non possiamo poi dire: Dio non ha capito che io amavo quella persona, Dio non ha capito che per me è l'unica persona che conta perché ci vado d'accordo. No, no, abbiamo già sbagliato in partenza. Può darsi che Dio nella sua grande misericordia possa fare qualcosa e possa aiutare quella persona a conoscere. Però attenzione, molti dicono: lo faccio perché poi io farò a lui. No, tu non fai niente. Io cambierò, io gli trasmetterò le mie... Non trasmetti niente, è più facile che quella persona ti trasmetta a te qualcosa di negativo. Ho portato questo esempio, però è questa la realtà. Ma Mosè ha fatto un grande errore. Questo lo vediamo nel libro di Numeri, al capitolo 20. Qui c'è un altro lamento del popolo, dal versetto 6, mi pare, 20, dal versetto 7, o 6 anche. Cioè qui il popolo si lamenta, prima si lamentava perché non c'era cibo, poi perché era troppo scuro, poi perché faceva freddo, poi il giorno faceva troppo caldo, e perché ci hai portato in questa terra per farci morire, e perché questo e per quell'altro, un lamento continuo, e qui non c'era l'acqua. Allora Mosè e Aronne hanno chiesto l'acqua, si allontanarono dalla raunanza per recarsi all'ingresso della tenda di convegno, si prostrarono con la faccia a terra, tutte e due, e la gloria dell'Eterno apparve loro, e l'Eterno parlò a Mosè dicendo: prendi il bastone, tu e tuo fratello Aronne, convocate la raunanza e parlate a quel sasso in loro presenza, ed esso darà la sua acqua. E tu farai scorgere per loro l'acqua dal sasso e darai da bere alla raunanza e al suo bestiame. Mosè dunque prese il bastone che era davanti all'Eterno, come l'Eterno gli aveva ordinato. Vedete com'era preciso, aveva detto, fino a qui ancora è preciso nel seguire l'ordine perfettamente. E Mosè ed Aronne convocarono la raunanza davanti al sasso, e Mosè disse: ora ascoltate, ribelli, però poi già comincia a cambiare, vedete come cambia. Ora ascoltate, ribelli, vi faremo noi uscire l'acqua dal sasso, Già c'è un cambiamento che non funziona. Vi faremo noi uscire l'acqua dal sasso. E Mosè alzò la mano e percosse il sasso col bastone due volte, e ne uscì l'acqua in abbondanza. E la raunanza e il suo bestiame bevvero. Poi l'Eterno disse a Mosè ed Aronne: siccome non avete avuto fiducia in me per dare gloria al mio nome santo davanti ai figlioli di Israele, voi non introdurrete questa raunanza nel paese che io gli do. La disubbidienza. Davanti all'ennesimo atto di ribellione da parte del popolo che si lamenta perché manca l'acqua, Mosè si prostra con la faccia a terra, va davanti a Dio, Dio gli dice quello che deve fare, ma gli dice di parlare al sasso. Mosè invece cosa fa? Lo colpisce per ben due volte con il bastone, ed è un atto di incredibile disobbedienza che offende profondamente Dio. Perché? Lo offende soprattutto per la mancanza di rispetto. Colpire quel sasso era come colpire Dio, e Mosè si è macchiato di questo gravissimo peccato, ha colpito Dio col bastone. E poi l'atteggiamento che vi ho fatto già notare poco fa: ascoltate, ribello, gli faremo noi uscire l'acqua da quel sasso. Presunzione, eccessiva sicurezza, protagonismo e troppa confidenza con Dio. caratteristiche di persone, anche servitori di Dio compresi, che a un certo momento nella loro vita, siccome conoscono Dio da tantissimi anni e magari Dio si è servito di loro in tantissime occasioni e sono diventate delle persone molto note nel campo del Signore, no? Si sentono così in confidenza poi di fare sì quello che Dio dice, ma di farlo a modo loro. È la stessa cosa che è successa a Saul, se vi ricordate. Dio gli ha detto di distruggere, di fare determinate cose. Lui l'ha fatto, ma l'ha fatto a modo suo. Ha fatto a modo suo, ha preso quello che non doveva prendere. E Dio, dice quel testo, si ritirò dalla presenza di Saul. Allora il re in quel tempo non era come noi che siamo abitati dallo Spirito Santo, aveva la presenza. E Dio si è levato e poi ha fatto Davide al posto suo come re di Israele per questo motivo. Attenzione, attenzione a noi. Mosè è stato obbediente in tante occasioni, esattamente come spero lo siamo noi, ma Dio esige assolutamente sempre obbedienza, sempre. La disobbedienza a Dio porta sempre delle conseguenze, come ho detto prima, a volte si tratta di conseguenze anche irreparabili. Per Mosè e Aronne è stato così, perché al versetto 12 c'è poi l'Eterno disse ad Aronne e Mosè: siccome non avete avuto fiducia in me per dare gloria al mio santo nome davanti ai figlioli di Israele, voi non introdurrete questa raudanza nel paese che io gli do. E siccome Dio mantiene sempre le sue promesse, Mosè e Aronne, pur avendo ardentemente desiderato per più di 40 anni nel deserto di arrivare a questa meta, finalmente di vedere questa nazione che Dio aveva preparato per loro, non la vedranno nessuno dei due. Non la vedranno nessuno dei due. Infatti di lì a poco Aronne muore e a Mosè sarà concesso di vedere la terra promessa soltanto da lontano. Un velo di tristezza cade sulla vita di questo grande uomo di Dio. Questo velo vogliamo vederlo in Deuteronomio capitolo 34, leggendo alcuni versetti. Prima del libro di Giosuè, che appunto prenderà il posto di Mosè come conduttore, ci sono queste parole. Poi Mosè salì dalle pianure di Moab fino al monte Nebo, in vetta al Pisgah, che è di faccia a Gerico, e l'Eterno gli fece vedere tutto il paese, Gad fino a Dan, tutto Neftali, il paese di Efraim, di Manasse, e tutto il paese di Giuda fino al mare occidentale, il mezzogiorno e il bacino del Giordano e la valle di Gerico, città delle palme, fino a Zoar. L'Eterno gli disse: questo è il paese riguardo al quale fece ad Abramo, ad Isacco e Giacobbe questo giuramento: io lo darò alla tua progenie. E vedete cosa gli dice adesso. Io te l'ho fatto vedere con i tuoi occhi, ma tu non v'entrerai. E Mosè, servo dell'Eterno, morì qui nel paese di Moab, come l'Eterno aveva comandato. Non si può scherzare con Dio. Non si può scherzare con Dio. Concludiamo questa mattina con queste parole, forse un po' tristi, che devono rappresentare però un monito severo per tutti noi. Facciamo attenzione che la nostra disobbedienza a volte non ci porti soltanto a vedere da lontano le grandi benedizioni che Dio ha preparato per noi. Dio ci fa delle grandi promesse, ma noi non siamo obbedienti e così le vediamo soltanto da lontano, mentre Dio invece vorrebbe darcele, farcele gustare. E siamo noi che siamo disobbedienti che ci impediamo di arrivare a queste benedizioni. Mosè, la fede in un Dio santo che esige obbedienza assoluta. Che il Signore ci aiuti a riconoscere e a comportarci di conseguenza davanti alla sua santità. Non dimentichiamo che Dio è santo, mai. E che il Signore ci aiuti a comprendere ed a sperimentare il valore e il significato dell'obbedienza, sempre, sempre, sempre. Signore, ti ringraziamo anche per quest'altro uomo tuo e veramente, Signore, tu hai compiuto un'opera meravigliosa, inaspettabile nella sua vita. L'hai scelto come uno strumento importante. E se pensiamo, Signore, alla storia di Israele e poi alla venuta di Gesù ci rendiamo conto che anche Mosè, come gli altri patriarchi che abbiamo visto nelle domeniche scorse, era un progetto che poi ha portato a Gesù. Quindi il popolo è andato avanti, è sopravvissuto e attraverso di lui è nata la nostra salvezza personale. Signore, grazie per questo uomo imperfetto come siamo noi. Era un uomo che voleva fare bene, era un uomo che voleva farti piacere. L'ha fatto per tantissimi anni, è stato fedele, tu l'hai usato perfettamente, ma non vogliamo dimenticare e non vogliamo mai prenderci un'eccessiva confidenza con la tua santità. Tu ci consideri dei figlioli, ci consideri amici tuoi, Gesù ha detto che siamo tuoi amici, però non dobbiamo mai confondere con l'amicizia che noi pensiamo con gli altri esseri umani, perché tu sei sempre Dio, un Dio tre volte santo, puro, lontano dal peccato, che esige che anche noi facciamo lo stesso cammino. Ti ringraziamo per l'insegnamento di questa mattina, che possa rimanerci bene in mente, Signore, che possiamo veramente guardare alla nostra vita giorno dopo giorno. Nel nome di Gesù ti ringraziamo. Amen. Amen.